SBS Italian.
Come ogni mercoledì ritroviamo il nostro appuntamento con il professore di finanza Max Tani, appunto dell'Università del New South Wales di Canberra. Buongiorno Max.
Ciao Francesca, buongiorno a te, buongiorno Francesca e buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori.
Buongiorno Max.
Max, la scorsa settimana abbiamo parlato della fine del mandato di Mario Draghi alla Banca Centrale Europea e domani il timone passerà a Christine Lagarde, che entrerà in carica appunto giovedì. Parliamo proprio di lei, cosa l'attende in Europa e probabilmente secondo te quali saranno le politiche che verosimilmente porterà avanti in Europa?
Ma per quanto riguarda l'Europa è in una situazione di crescita molto bassa, se non addirittura di crescita che sta cominciando ad avere il segno meno davanti in grandi paesi come la Germania, e questo fa sì che ancora una volta la banca centrale venga vista come il salvatore possibile per cercare di rilanciare l'economia. Solo che a differenza di quello che era la situazione economica prima della crisi finanziaria globale, in cui c'erano tassi di interesse ancora positivi e le banche o la banca centrale ha effettivamente azzerato, portato a un numero negativo i tassi di interesse e cominciato a comprare i titoli di Stato dei vari paesi europei per appunto rafforzare e mantenere una certa stabilità sull'euro, la situazione di oggi è con tassi negativi in Europa, per cui se tu dai soldi alla Banca Centrale Europea hai un rendimento di meno 0,5% all'anno, quindi non dai certamente i soldi alla Banca Centrale Europea, e c'è un clima tutto sommato di divisioni rispetto a che cosa fare, perché ovviamente quando tu hai la banca centrale che non è che possa abbassare ancora i tassi di interesse, perché già sono negativi e non è che stiano funzionando, hai bisogno di qualcuno che cerchi di convincere i governanti, quindi i politici, a fare qualche cosa, per esempio investire in infrastrutture. Ed è lì forse dove il cambiamento tra Draghi, che è uomo di finanza e di economia, a Lagarde, che economista non è, però è una politica molto abile, come insomma è stato visto da tutti quanti in questi anni, in questa sua capacità, ecco, lì è forse dove lei può giocare, cercando di convincere paesi magari che guardano al deficit come un problema clamoroso, tipo la Germania, a fare qualche cosa di più e magari accettare di rallentare la loro forza negativa, chiamiamola così, contro il deficit, per cercare di investire in infrastrutture e aiutare l'economia europea a, se non altro, se non riprendersi e fare rose e fiori, se non altro a rimanere a galla in una situazione di incertezza internazionale su cui l'Europa purtroppo non ha controllo.
Max, dall'Europa passiamo invece adesso all'Australia, dove abbiamo assistito a dei battibecchi veri e propri all'interno del Partito Liberale. Il senatore liberale del Western Australia, Dean Smith, ha sfidato il governo Morrison ad ampliare la GST, ovvero la tassa sui beni e servizi equivalente all'IVA, o aumentarla oltre l'attuale 12,5%, in cambio dell'eliminazione di altri tipi di deduzioni fiscali. La proposta è stata respinta dal vice primo ministro Michael McCormack, che ha indicato che un aumento colpirebbe la comunità di agricoltori che stanno già soffrendo per le conseguenze enormi della siccità. Ecco, ma perché si sta sondando appunto il terreno per un aumento della GST?
Perché anche qua in Australia la situazione economica non è che sia delle più rose, stiamo meglio rispetto a chi è per esempio in Europa, però anche qui abbiamo visto che la crescita economica è molto più bassa di quella prevista, quindi è poco superiore alla metà di quella che si pensava fosse lo scorso anno, e non ci sono segnali di cambiamento, di inversione di rotta, per cui tutti quanti si stanno rendendo conto, e forse questo il primo che lo urla al governo è il capo della Banca Centrale Australiana, che i tassi di interesse, continuare a abbassare i tassi di interesse, non cambieranno la situazione qua in Australia, non faranno ripartire l'economia, perché non sono riusciti a farla ripartire con gli ultimi tagli, per cui è necessario che il governo debba intervenire, e di solito lo fanno con grossi investimenti, il classico investimento in infrastrutture. Però per investire in infrastrutture, se tu soprattutto come questo governo hai il pallino di voler raggiungere il pareggio di bilancio, hai bisogno di altri soldi, quindi dov'è che li puoi andare a prendere? Beh, non vuoi tassare in maniera diversa la popolazione, perché questo ovviamente non piace a nessuno, per cui cerchi di spostare la tassazione che fai, e quindi un modo potrebbe essere quello di allargare la GST, che in questo momento esclude tanti beni che usiamo forse sempre di più man mano che invecchiamo, quindi da medicine a tanti prodotti di cibo, oppure a educazione, training, eccetera, per appunto metterli o in aiuti per esempio ridurre le stamp duty, che è quello che vorrebbe fare il New South Wales, dove il settore costruzioni è molto importante, oppure effettivamente avere questi soldi in più per poter rilanciare un piano di investimenti in infrastrutture di cui il paese ha bisogno, per cui per quanto la tassazione magari possa rimanere simile a livello di quante tasse vengono raccolte in Australia rispetto al prodotto interno lordo australiano, quello che tu cambi è come la tassazione viene applicata, per cui puoi appunto avere più tassazione sul consumo, vale a dire più alta GST, ma con quella puoi aiutare a ridurre la tassazione sul lavoro, e quindi cercando di aiutare le imprese ad assumere più persone, oppure a aiutare particolari settori come appunto quello delle costruzioni o altri ancora.
E staremo a vedere appunto se queste misure potranno essere d'aiuto in Australia. Intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che siamo in collegamento in diretta questa mattina con Max Tani, professore di finanza della University of New South Wales di Canberra. Adesso cambiamo argomento e passiamo ad una notizia internazionale, perché il gigante del lusso Louis Vuitton vorrebbe annettere al suo impero anche la gioielleria Tiffany, e per questo avrebbe offerto 14 miliardi e mezzo di dollari, insomma due spicci come si direbbe dalle mie parti. Siamo a livello un po' di discussioni preliminari, quindi nulla è ancora detto. Il gruppo di Louis Vuitton possiede brand come Moët & Chandon, Christian Dior, insomma i giganti del lusso mondiale. La creazione di questi enormi conglomerati, Max, non è poi una novità nel mondo della moda, forse anche non solo. Secondo te è un po' un segno dei tempi, della realtà economica appunto contemporanea?
Ma più che segni della realtà economica contemporanea, sono delle precise scelte strategiche che vengono fatte da determinate persone, per cui Louis Vuitton in Francia ha deciso di essere un leader mondiale nei settori di lusso, perché probabilmente ha visto che i beni di lusso sono quelli dove è raro che ci sia una crisi, per cui si lancia effettivamente su quelli dove magari appunto ha capacità di gestione, di strategia, è molto efficiente a produrre questo, e quindi ha notato che Cartier ha un nome straordinario che, guarda caso, è molto ben apprezzato in Cina, paese a cui appunto, rappresentando un terzo dell'economia mondiale, dobbiamo bene o male fare riferimento, che ci piaccia o no.
Soprattutto per le spese di lusso, diciamo.
Ed è un paese che, crescendo al 6% all'anno, è un paese dove quella che viene chiamata classe media, però classe media vuol dire classe media che può effettivamente spendere, per cui comprarsi un diamante oggi o una bottiglia di champagne domani non è che sia questo grosso problema, quindi non so fino a che punto possa essere definita media, però facciamo finta che sia classe media, però la classe media è lì. Tanto è vero che non sorprende vedere appunto scelte strategiche che sono fatte da compagnie che guardano questo mercato, quindi la Louis Vuitton che ha prodotti di lusso e guarda a questa classe media che può spendere, espandere senza troppi problemi in Cina, ha visto nella Cartier un'impresa che non sta andando benissimo, che ha bisogno di essere modernizzata, e la Louis Vuitton, avendo queste capacità, vede di poter portare valore a questa compagnia, per cui ha offerto il 20% in più rispetto al prezzo delle azioni della Cartier, e la Cartier ha detto: ma ci sembra ancora troppo poco, quindi andiamo a vedere dove va a finire questa transazione. Però ricordiamo appunto che questa classe media cinese è e sarà forse sempre più la classe trainante per grossi consumi di prodotti di lusso, tanto è vero che se tu vai a vedere non soltanto produttori di borse e di gioielli, ma anche produttori di macchine di lusso, dov'è che vanno a guardare, e quello è il mercato.
Beh, insomma, un mercato interessante, sicuramente una spiegazione che magari potrebbe così solleticare il pensiero e l'idea di qualcuno di investire in questo settore del lusso. Chi lo sa, potrebbe essere proficuo.
Ma guarda, generalmente quando queste cose succedono è perché i calcoli sono già stati fatti, le posizioni sono già state prese, per cui uno si augura che il proprio fondo pensione ci abbia pensato in precedenza, perché noi lo possiamo fare a livello di quasi di gioco, ma siamo talmente lontani da dove le decisioni sono prese e da quando le decisioni sono prese che diciamo così, lo guardiamo con interesse, possiamo giocarci un pochino, ma non rischiamoci né la vita né i propri risparmi, ecco.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.